minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
E ancora buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta in questo giovedì 8 novembre. Buongiorno da Luca Zuran e da Roberta Maccaroni in console, in regia, Eva Orman ed Elena Colson per questo appuntamento con Infatti, la rubrica che si dedica alle tematiche sociali e all'ambiente per l'appunto ogni giovedì. Oggi ci occuperemo in apertura della giornata nazionale per la ricerca sul cancro, ma anche del contributo del servizio sociale nell'organizzazione delle carceri. Prima però di dare spazio a questi due argomenti, come di consueto, ascoltiamo insieme un paio di buone notizie. Sport diabete 1-0, si potrebbe definire così il risultato in favore del Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motoria Curiamo dell'Università degli Studi di Perugia. Infatti, grazie a uno studio condotto dal professore di endocrinologia Pierpaolo De Feo dello stesso istituto e al suo staff, si è scoperto che l'attività fisica non solo previene la comparsa del diabete mellito, definito di tipo 2, ma migliora anche le condizioni di salute di chi ne è affetto. E c'è un'altra iniziativa che giunge, in questo caso alla terza edizione, segno che il successo riscosso nei due anni precedenti ha spinto a ripetere senza indugi l'operazione. A partire dalle giornate 9, 10 e 11 novembre, più associazioni aderenti al coordinamento nazionale delle associazioni del cuore con A Cuore scenderanno di nuovo nelle piazze delle loro città per offrire sacchetti del frutto diventato simbolo dell'impegno Salva Cuore. Poi ciascuna associazione proseguirà secondo i propri tempi fino a smaltimento delle scorte. Con A Cuore è una onlus, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, che attualmente riunisce 112 associazioni di volontariato impegnate nella lotta alle malattie cardiovascolari. E allora eccoci arrivati al primo argomento molto importante proprio della giornata di oggi. Parliamo dell'Associazione Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e in particolare della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro 2007, che vede proprio il 9 novembre, quindi domani, proprio la giornata prescelta. Sono varie le iniziative previste in questo quadro, ma a parlarci proprio per cercare di capire meglio cosa accadrà, noi abbiamo il piacere di avere ospite con noi quest'oggi il direttore generale dell'AIRC, Maurizio Savi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Allora cominciamo proprio con quello che accadrà. Allora io ho parlato di questa giornata nazionale proprio domani 9 novembre, ci dica meglio proprio quello che accadrà, quali sono le iniziative che avete in programma.
Sì, la giornata in realtà si sviluppa su tre giorni. Domani è l'apertura, saremo al Quirinale dal Presidente proprio per comunicare a tutta l'Italia, rappresentata fisicamente dal Presidente Giorgio Napolitano, quali sono gli sviluppi della ricerca e soprattutto quali sono gli obiettivi che ci poniamo per l'immediato futuro. A seguire avremo nella giornata di sabato 20 incontri in tutta Italia in cui i nostri ricercatori parleranno, spiegheranno ai giovani, ai cittadini in genere, gli sviluppi calati poi nelle singole realtà territoriali, quindi anche per far capire come la ricerca non ha confini, non ha zone preferenziali, la ricerca è veramente orizzontale e bisogna che lo sia per garantire a tutta Italia il progresso. E domenica si chiuderà poi con la maratona televisiva, l'atto conclusivo della maratona televisiva, nella quale contiamo di raccogliere quei fondi che per noi sono indispensabili per continuare in questa lotta contro il cancro.
Ecco, facciamo un passo indietro, direttore. Come è nata proprio l'iniziativa, l'idea di dedicare una giornata, quando e come è nata l'idea di dedicare una giornata nazionale proprio per la ricerca sul cancro?
Ma l'idea è nata 13 anni fa, in effetti questa è proprio la 13esima edizione e nasce da uno dei compiti istituzionali che AIRC si è data fin dal suo nascere, che è quello di informare, creare una cultura intorno a quello che all'inizio era definito il brutto male, cioè qualche cosa addirittura di cui non bisognava parlare, bisognava tenere nascosto, quasi esorcizzare per paura che potesse in qualche modo colpirci. La storia e lo sviluppo della ricerca ci hanno invece dimostrato che questo male più lo si conosce meglio lo si combatte, quindi l'informazione è uno dei nostri capisaldi, è il primo punto del nostro operato e la giornata nasce proprio per comunicare. Comunicare cos'è il cancro, comunicare cos'è la ricerca, cosa sta facendo, dove vuole arrivare e naturalmente dove siamo nel frattempo arrivati, anche perché la raccolta fondi ha una sua funzione, una sua validità nel momento in cui riesce poi a dimostrare come questi fondi vengono utilizzati.
Ecco, allora, visto che stiamo comunicando, gliela faccio proprio io la domanda che lei stesso, diciamo, in qualche modo ha ricordato. Ecco, dove siamo arrivati, in particolare grazie alle 13 edizioni della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro?
Ma noi siamo arrivati a un punto in cui anche dopo la lettura del genoma, quindi questa grande scoperta che ci ha portato a conoscere un po' meglio la struttura della vita, la composizione della nostra vita, siamo arrivati a capire da dove nasce il cancro, siamo arrivati a capire che il cancro non è una malattia, ma sono un numero elevatissimo di malattie che dipendono dal malfunzionamento dei nostri geni. Quindi l'aver capito questo automaticamente ci sta portando sulla strada necessaria per costruire delle medicine che siano sempre più mirate, sempre più efficaci, sempre meno devastanti per quello che poi è il resto dell'organismo che viene in qualche modo aggredito da questi interventi di terapia. Quindi cercare di colpire il male nel suo cuore per distruggerlo alla radice. Il problema quindi che abbiamo oggi è quello innanzitutto di poter dire non più chissà se sconfiggeremo il cancro. La domanda oggi è chissà quando, perché siamo certi che alla fine lo sconfiggeremo, e il chissà quando dipende naturalmente dalla potenza di fuoco che avremo e quindi dalle risorse finanziarie, certo, che potremo mettere in gioco.
Ecco, risorse da mettere in gioco, una domanda che forse a molti ascoltatori viene spontanea, ecco, come vengono scelti gli assegnatari poi delle risorse che attraverso anche queste giornate nazionali vengono raccolti?
Dunque, esiste un processo squisitamente meritocratico, ci sono 250 revisori stranieri, questo per garantirci un respiro più ampio e anche per uscire da problemi che potrebbero generare nel momento in cui i ricercatori italiani sono chiamati a giudicare le proprie strutture di ricerca. Imparzialità, massima trasparenza nella selezione di quei circa 800 progetti che noi ogni anno riceviamo, una prima selezione, i progetti ritornano in Italia e a quel punto un gruppo di 24 tra i principali oncologi di tutte le strutture italiane, dalle Alpi a Lampedusa per intenderci, cercano di porre insieme progetti da finanziare, finanziamenti disponibili per arrivare poi al risultato finale che ci porta ad oggi a riuscire a coprire quasi il 50% dei progetti che ci vengono presentati.
Ecco, sempre un'informazione utile per chi ci ascolta, chi poi volesse seguire e capire proprio quello che ha appena detto, cioè come vengono, chi viene scelto, come vengono assegnati i vari fondi, c'è un modo più facile, più trasparente proprio per coloro che ci ascoltano per collegarsi a voi?
Il modo più immediato è quello di leggere attraverso il nostro sito, che ricordo è www.airc.it, le pagine dedicate proprio ai progressi della ricerca, ai criteri di attribuzione e finanziamento dei fondi raccolti e la specificità dei progetti che vengono seguiti. A ciò si aggiunge anche il nostro notiziario fondamentale che 5 volte all'anno inviamo a tutti i nostri soci proprio per continuare in questo flusso di comunicazione che deve essere continuo.
C'è poi anche un modo di parlare con voi proprio a voce?
C'è un numero verde, ecco, attraverso il quale si possono avere anche informazioni su tutto ciò che riguarda la vita di AIRC.
Ricordiamolo.
800 350-350.
E lo ripeto, è del resto facile, 800-350-350, questo è il numero verde a cui chiamare proprio per, voler, per avere magari più informazioni. E una domanda che naturalmente proprio in queste giornate forse è la domanda forse più logica da fare, ecco, chi volesse magari contribuire, come può farlo praticamente?
Può farlo sempre a questo numero verde, si tratta di donazioni con carta di credito, oppure utilizzando un altro numero sia dalla telefonia mobile che dal telefono fisso, che è 48545, per l'invio di un SMS solidale.
Ecco, io ricordo anche questo numero che ci ha appena ricordato il direttore generale dell'AIRC Maurizio Savi, 48545, senza nessun altro prefisso, niente, 48545. Questo per ulteriori possibili donazioni. Ripeto anche il sito internet, www.airc.it, per avere anche notizie di come e chi verrà scelto o chi è già stato scelto proprio dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro relativamente ai fondi raccolti fin qui. Siamo arrivati quindi alla 13ª edizione, abbiamo ricordato domani, ma non soltanto, anche dopodomani e domenica, per concludere si è detto con la maratona televisiva, giusto?
Esatto.
Ecco, quindi questo è il quadro della 13ª edizione della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro. Io ringrazio per la sua chiarezza e sinteticità Maurizio Savi, direttore generale dell'AIRC, che naturalmente faccio tanti auguri a lei e a tutti coloro che collaborano con l'AIRC. Ancora buona giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata.
E dalla ricerca sul cancro, tema estremamente delicato, ma che naturalmente anche apre porte alla speranza, come abbiamo ascoltato dal direttore generale dell'AIRC Maurizio Savi, passiamo ad un altro argomento altrettanto delicato. Si parla di giustizia, di sicurezza, di sovraffollamento carcerario. Del resto sono proprio giornate in cui il tema della sicurezza è sempre in prima pagina sotto diversi aspetti. Ecco, anche per parlare di questo, ma parlare anche dell'apporto che il servizio sociale può avere nell'ambito del sistema penitenziario, delle carceri, per l'appunto, c'è stato proprio ieri un convegno a Roma, le misure alternative alla detenzione tra proposte di riforma e istanze di sicurezza, il contributo del servizio sociale. Questo proprio per dare un po' il titolo del convegno, può apparire un po' pesante semplicemente a leggerlo, in realtà è fondamentale, possiamo vedere quanto siano importanti i volontari in genere e sicuramente in un ambito delicato come quello delle carceri lo sono spesso ancora di più. Noi abbiamo seguito, grazie alla nostra inviata Eva Ruggeri, il convegno e abbiamo raccolto delle interviste. Eva Ruggeri ha raccolto delle interviste, tra gli intervenuti proprio al convegno c'era il direttore generale dell'ufficio esecuzione penale esterna, il dottor Riccardo Turrini, alla quale Eva Ruggeri proprio ha iniziato a chiedere un po' qual è il quadro attuale in termini anche di numeri nelle carceri italiane. Allora ascoltiamo insieme questa prima intervista.
I numeri dei detenuti stanno crescendo come era previsto in seguito alla riduzione forzosa determinata dall'indulto. L'Italia non ha un tasso di carcerazione più alto degli altri paesi, ma paesi della nostra popolazione hanno mediamente almeno 60-65 mila detenuti. Quindi il dato del precedente all'indulto non deve creare meraviglia, è un dato che è in linea con quello di tutti i paesi europei. Io comunque mi occupo delle misure alternative, che sono un modo di punire le persone prescindendo dalla loro detenzione e quindi volte a far loro scontare la pena rimanendo nella società. È un'opzione antica, il legislatore l'ha fatta più di 30 anni fa e ora con maggiore misura, larghezza, ora con minore larghezza, non ha sempre continuato a porle in opera. E i numeri che riguardano le misure alternative, anch'essi molto ridotti dopo l'indulto per ovvie ragioni, hanno raggiunto negli anni passati le 45.000-50.000 persone.
Si è parlato di inserire polizia penitenziaria, non pensa che questa cosa sia un po' controproducente?
Dipende di cosa stiamo parlando. Se noi intendiamo dire che il controllo di polizia sia perciò stesso un elemento di segregazione o di stigmatizzazione, devo rispondere che al controllo di polizia siamo sottoposti tutti. Se invece si vuol dire se sia possibile avere una conflittualità fra i controlli di polizia e i processi di servizio sociale, storicamente questo è avvenuto, nel senso che riguardano fini diversi e metodi diversi. L'idea è che i controlli per la detenzione domiciliare, che è una cosa diversa dall'affidamento in prova, sono attualmente svolti dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, e che al momento sia utile fornire a queste forze di polizia un aiuto da parte della Polizia Penitenziaria. Si vuole vedere come questa cosa possa funzionare. Questi sarebbero gli intendimenti del Ministro quando ha parlato di questa iniziativa. In questi termini io non vedo una conflittualità col servizio sociale, che peraltro non è titolare di per sé della detenzione domiciliare, che è controllata dalla Polizia di Stato. Vedo cioè il tema come uno spostamento di competenza da una polizia esterna al Ministero della Giustizia a una polizia interna al Ministero della Giustizia. E voglio ricordare che normalmente il controllo delle persone in esecuzione di pena è curato in Europa dai Ministeri della Giustizia, non dal Ministero dell'Interno.
E secondo lei che ruolo ha oggi un assistente sociale?
Per l'esecuzione penale è un ruolo centrale, direi quasi unico, nel senso che abbiamo difficoltà ad affiancargli altri professionisti. Nel futuro manterrà questo ruolo, perché non crediamo che l'affidamento in prova al servizio sociale debba essere cancellato dal nostro ordinamento, e quindi finché avremo un affidamento in prova al servizio sociale avremo gli assistenti sociali che se ne occuperanno. Sotto la mia direzione, ma è stato un fatto deciso prima, si sono raddoppiati di numero e quando potremo vorremmo ancora aumentarli, il che evidentemente è in contrasto con un'idea di emarginazione.
E questo era dunque Riccardo Turrini, direttore generale dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che al microfono di Eva Ruggeri ha dato un po' il quadro anche in termini numerici. E ricordiamo che la giornata di ieri e il convegno di ieri è stato fortemente voluto, organizzato proprio dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, per aprire un confronto sugli scenari, diciamo, che si sono aperti dalle proposte di riforma che riguardano le misure alternative. In effetti proprio di misure alternative ci stava parlando Riccardo Turrini. Parlavamo all'inizio diciamo di questa pagina di Infatti dell'importanza anche proprio dell'aspetto dei volontari in un ambito come quello carcerario. I volontari sono importanti praticamente ovunque, in qualche modo aiutano e coadiuvano lo Stato, in certi casi lo sostituiscono completamente. Ecco, in ambito carcerario sono senz'altro un aspetto importante, un fattore importante. E allora abbiamo voluto, diciamo, dare anche uno spazio importante in questo senso. Eva Ruggeri ha avvicinato Elisabetta Laganà, presidente del SEAC, il coordinamento enti e assistenza di volontariato penitenziario, assistenti di volontariato penitenziario, e in questo senso ascoltiamo anche qui la testimonianza di Elisabetta Laganà in proposito.
Il ruolo dell'assistente volontario è stato previsto dall'ordinamento penitenziario del 75, ha previsto la figura di soggetti, cittadini, chiunque sia interessato ad occuparsi della condizione carceraria attraverso articoli ben specifici. I volontari, che sono tanti, sono circa 8.000 che regolarmente si occupano di entrare in carcere, assistere il detenuto, le famiglie dei detenuti dal punto di vista del sostegno morale, psicologico, umano, hanno l'importante funzione di portare la città all'interno del carcere per cercare di contrastare il più possibile questi mondi così divisi, così separati, che noi riteniamo vadano assolutamente a svantaggio di quello che dovrebbe essere il recupero e la riabilitazione del condannato.
In che modo si aiuta il detenuto tra il passaggio dal carcere alla vita poi sociale?
I modi sono tanti, sia di ordine pratico, nel senso che purtroppo a fronte di una esecuzione penale in difficoltà dal punto di vista delle risorse, il volontario cerca, spesso anche erroneamente, non lo nascondiamo, di trovare quelle risposte da parte delle associazioni, da parte degli organismi di volontariato che suppliscono alle numerose mancanze di risposte che dovrebbero provenire dagli enti locali, dall'amministrazione penitenziaria, quindi da tutto ciò che dovrebbe, per costituzione concorrere alla riabilitazione del detenuto. È anche importantissimo anche il semplice ruolo di dare ascolto alle persone, cioè l'ascoltare la persona ristretta nei suoi affetti, nelle sue problematiche, nella sua vita, è già un elemento restitutivo, un elemento umano che fa sì che si crei o che si ricrei un rapporto di fiducia rispetto alla comunità esterna da dove è stato consumato lo strappo attraverso l'azione illegale.
Lei ha parlato di ricostruire uno strappo per quanto riguarda il detenuto, per quanto riguarda invece la famiglia o comunque coloro che circondano il detenuto, che cosa si può fare?
Noi riteniamo che si sta facendo poco dal punto di vista delle famiglie sotto vari aspetti. Una persona detenuta pone un grosso problema in ordine del pregiudizio sociale, di ordine economico, quindi sappiamo che la maggior parte dei detenuti sono uomini, questo priva di un reddito sostanziale. Le donne sono meno, però anche esse quindi pongono tutto il problema dello strappo alla maternità. Quindi noi crediamo che le famiglie sono molto ulteriormente una doppia penalizzazione, hanno un parente stretto detenuto e subiscono anche tutti gli effetti della detenzione stessa. Quindi sicuramente l'aiuto previsto economico, ma anche di sostegno psicologico, di sostegno sociale alle famiglie sarebbe molto importante. Indubbiamente non sempre è facile aiutare le famiglie. In alcune città si stanno tuttora verificando delle esperienze di gruppi d'autoaiuto di famiglie gestiti da volontari che cercano di dare un luogo, uno spazio, un tempo a queste famiglie che vivono il dramma del marito, del figlio, del genitore incarcerato. E noi abbiamo visto che sono esperienze che non risolvono, però aiutano le persone ad affrontare la cosa, ad uscire dalla sacca della vergogna e quindi affrontare il problema in un modo diverso, meno imbarazzante.
Il problema della, diciamo, reintegrazione nella società si risolve nel 100% dei casi?
No, questo assolutamente no. L'articolo 27 della Costituzione dice che le pene devono tendere alla riabilitazione. Questo fa parte della libera scelta di ciascuno e noi siamo del parere che le istituzioni preposte alla riabilitazione devono dare tutti gli strumenti affinché la persona si possa riabilitare, cioè lo Stato deve stare dalla parte del diritto e del dovere di dare. Da lì in avanti poi subentra la facoltà di ciascuno di accettare o meno questa riabilitazione. Quello che noi però possiamo dire con molta franchezza è che laddove ci sono le possibilità vere in termini di operatori che ascoltano, lavoro, rete sociale, affetti recuperati, quindi tutto il lavoro che viene svolto prevalentemente nell'esecuzione penale esterna, vediamo che la riabilitazione è più semplice, più efficace, più stabile e duratura.
E questo era il contributo di Elisabetta Laganà, la testimonianza di Elisabetta Laganà, presidente del SEAC, coordinamento enti assistenti di volontariato penitenziario, relativamente al convegno che ieri per volontà proprio dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali si è tenuto a Roma. Noi vogliamo ringraziare molto Eva Ruggeri che ha seguito per noi il convegno di ieri e facciamo anche un ringraziamento a Roberta Maccaroni in console, in regia, Eva Rorman ed Elena Colson per averci aiutato a mandare in onda questa puntata di Infatti che sarà replicata questo pomeriggio alle 18:30, sarà anche scaricabile dal nostro sito www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.